Vogliamo aprire le nostre Bibbie, Apocalisse capitolo 3. Apocalisse 3, leggeremo dal versetto 7. E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha le chiavi di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi, conosceranno che io ti ho amato, poiché hai custodito la parola della mia costanza. Anche io ti custodirò dall'ora delle prove che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Andiamo a pregare. Signore, grazie per quello che stai facendo in mezzo a noi, Signore. Noi aspettiamo cose meravigliose e grandi anche in questo anno di 2007. Parlaci questa mattina, Signore, attraverso questo breve messaggio alla Chiesa di Filadelfia, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa è la sesta chiesa, e come ho detto anche nei altri studi, è l'unica chiesa fra le sette che non c'è neanche una parola di riprensione. Tutte le altre chiese, Signore ha riprensione, qualcosa buono da dire, qualche chiesa anche niente buono da dire, ma questa chiesa a Filadelfia non c'è nessuna rimprovero del nostro Signore. E quindi secondo me questa chiesa a Filadelfia è il modello chiesa. Cioè, davanti agli occhi di Dio va bene tutto. Anche se lui dice che ha poco forza, ma la maggior parte dei commentatori credono che volevo dire che era una piccola chiesa, anche storicamente. La chiesa a Efeso sappiamo che era enorme, migliaia di credenti, addirittura una scuola biblica che Paolo ha formato in quella città. Anche la chiesa di Laodicea, l'ultima chiesa, era una chiesa molto grande e molto ricca. Ma la chiesa a Filadelfia storicamente era conosciuta come una piccola comunità, una comunità che soffriva anche la persecuzione, ma una comunità che è rimasta fedele al Signore. Già il nome di questa chiesa, qualcuno sa cosa vuol dire Filadelfia? Qualche studente del greco? Allora un indizio: nel greco ci sono quattro parole per l'amore, e una di queste parole è phileo, che vuol dire amore fraterno. Quindi Filadelfia, la città dell'amore fraterno. Come le altre chiese, spesso i nomi hanno anche un significato spirituale. Secondo me anche questa chiesa, cioè questa chiesa Filadelfia, il chiesa dell'amore fraterno. E secondo me anche per questo era l'unica chiesa che non ha avuto una rimproverazione, perché era l'unica chiesa che metteva la cosa più importante nella loro chiesa, l'amore. L'amore era la cosa più importante nella chiesa di Filadelfia. Amore fraterna. Nel Vangelo di Giovanni Gesù cosa ha detto? Il mondo conoscerà che voi siete miei discepoli per che cosa? Per l'amore che avete l'uno per l'altro. Non perché parlate in lingue, non perché guarite i malati, non perché comandate il fuoco del cielo. Lui ha detto: il mondo riconoscerà che voi siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. Quindi per il Signore l'amore è la cosa più importante, che ci sia vero amore fra di noi. Il vero amore che cos'è? A volte noi abbiamo, secondo me, anche un pensiero sbagliato riguardo a che cos'è l'amore. Perché anche Paolo, scrivendo in Ebrei, dichiara che se Dio ci ama, Lui ci castiga. È un segno dell'amore di essere castigato da Dio. E Lui dice, non perderti di animo se sei corretto dal Padre. Perché se non ricevete correzione, siete figli illegittimi. Non siete neanche figli. E quindi se il Signore ti corregge, dovreste prendere cuore e dire, questo vuol dire che sono figliolo di Dio, o figliola di Dio. Come Fabio mi ha fatto ridere, che lui brontolava la sua situazione e poi, pum, questa acqua dava addosso al Signore. Tu non pensi che potrebbe andare peggio? No? Potrebbe essere molto peggio. Potremmo essere in ospedale. Potremmo essere come questo povero uomo che tutta l'Italia si parla in questi giorni, che ha una macchina, no? Noi abbiamo tanto per quale ringraziare il Signore, fratelli, siete d'accordo? C'è tanta gente che soffre tutti i giorni. E la cosa peggiore è che non conoscono il Signore. Perché uno che conosce il Signore, anche se soffre fisicamente, ha una speranza. Ma uno che non conosce il Signore è veramente in una situazione disperata. Dovremmo pregare per questo uomo che possa conoscere il Signore prima di dipartire da questa vita. Ma l'amore è la cosa più importante, è la cosa più importante per il Signore. Se guardiamo un attimo in 1 Corinzi capitolo 12, in 1 Corinzi 12 e 14 Paolo ci parla dei doni spirituali. E lì dichiara che noi dovremmo cercare i doni spirituali, quindi non voglio che qualcuno fraintenda che noi crediamo nei doni spirituali, sono importantissimi per la Chiesa, il battesimo dello Spirito Santo, però dobbiamo avere anche una veduta e un credo conforme alla parola di Dio. E leggiamo in versetto 28, e Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza di governo e le diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di potenti operazioni? Hanno tutti i doni di guarigione? Parlano tutti diverse lingue, interpretano tutti. Ora voi cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta. Quindi questo discorso dei doni dello Spirito Santo, Paolo dice cercate ardentemente, ardere, voi conoscete, no? Il mio cammino ha cessato di ardere in questi momenti, perché l'ho acceso il fuoco questa mattina. Ardere, avere passione per i doni spirituali. Quindi non è un discorso che noi lasciamo in secondo piano. Però Paolo dice, cercate ardentemente i doni. Cercate ardentemente il dono delle lingue, il dono di guarigione, tutti i doni. Però vi mostrerò una via ancora più alta. O in alcune traduzioni una via più eccellente, più eccelso. C'è questa via più alta, proprio pare una via più celeste. E poi penso che conoscete 1 Corinzi 13. Di che cosa parla? Dell'amore. Paolo dice, doni sì, cercateli, sono belli, buoni. Però c'è una via ancora più alta di questo. C'è una qualità nella mia chiesa che voglio trovare, che è molto importante anche dei doni. È l'amore. Paolo dice, se io do il mio corpo per essere bruciato, se do tutti i miei beni, se guarisco, se parlo in lingue, se faccio quello, è tutto vanità se io non ho amore. Questa è la via più eccellente. E a volte nella chiesa c'è il sbaglio, sai, uno arriva, ma non c'è potenza, non c'è... Perché qui a Calvary Chapel non cadono tutto a terra... Questo, quello, ma c'è una via più alta e la via dell'amore. E il mondo riconoscerà che siamo discepoli di Cristo solo da questo, dall'amore che abbiamo l'uno per l'altro. Io sono convinto che in questa comunità c'è tanto amore. Questa è la mia esperienza. Abbiamo avuto persone che sono andate via di qua, brontolando, criticando, non c'è amore in chiesa di Montebelluna. Però è stata la mia esperienza che di solito quello che noi critichiamo, o quel difetto che noi vediamo negli altri, è il nostro difetto maggiore. Ah, non c'è amore, nessuno mi saluta, nessuno... E una volta, quando ero in ospedale, questa estate scorsa, una persona un po' mi faceva questi discorsi così, e io ho detto, caro fratello, io ho visite dalla mattina alla sera, anzi forse troppe visite dei fratelli della chiesa. non c'era neanche, a volte non potevo neanche riposare, ma non sto lamentando, sono contentissimo. È stata una grande testimonianza anche il personale dell'ospedale, perché voi sapete, quando uno è malato di solito chi viene a trovarlo? Quei parenti più stretti, qualche amico. Ma io avevo africani, dominicani, sudamericani e anche infermieri. Ma che è? Hai una grande famiglia? Sì, io ho una grande famiglia. E io dicevo a questa persona, ho detto, lui brontolava, ci criticava. E io ho detto, caro fratello, questa non è la mia esperienza. Forse è la tua esperienza. Perché forse tu hai seminato poco. Perché una legge biblica universale è che quello che un uomo semina, raccoglierà. Se tu semini amore, tu raccoglierai amore. Se tu semini indifferenza, freddezza, la raccoglierai anche quello. Noi dobbiamo vedere la Chiesa come Dio la vede, una grande famiglia. Amen. Questa è la nostra famiglia spirituale. Io ho un legame molto più forte con voi che ho con molti dei miei parenti, io direi la maggior parte dei miei parenti carnali, perché loro non sono credenti, non capiscono le cose del Signore. Io li amo, però il nostro rapporto è molto più distaccato, molto più freddo del rapporto che io ho con voi, con tutti voi. E noi dovremmo vedere la Chiesa come la famiglia di Dio. E come dicevo prima, l'amore non è sempre solo dire sei bravo, sei bello, sei perfetto. A volte l'amore è dire anche stai sbagliando, fratello, io ti voglio bene, ma stai sbagliando. Ma dirlo in faccia, non dietro le spalle. In Efesini dice dire l'amore uno o l'altro, con amore. Ognuno di noi abbiamo una famiglia carnale e riflettevo un po' questa mattina su questo. No, la mia famiglia possa avere migliaia di difetti, giusto? E io li conosco da A a Z. Però guai a voi che vi permettete di dire qualcosa contro la mia famiglia. Amen. Giusto? Ma come ti permette a dire qualcosa del mio padre, no? E come mai a volte nella chiesa non abbiamo questo stesso atteggiamento? Quando dice, col fratello... Ma chi sei tu a toccare mio fratello o mia sorella? Se tu hai qualcosa da dire con la persona, vai a parlare con loro. Noi dovremmo vedere, sapete, il diavolo vuole dividerci. Lui vuole creare divisione, lui vuole che noi sparliamo, critichiamo. Perché l'amore non è non vedere i difetti. L'amore è di vedere i difetti e amare lo stesso. Come il Signore fa. Guai a noi se il Signore ci trattasse a volte come noi trattiamo altri credenti. No. Non è bello che il Signore ama ognuno di noi come siamo? Se Lui dovrebbe guardarci con l'occhio critico che a volte noi guardiamo gli altri, che fine faremo? Io farei una brutta fine. Ma noi veramente dovremmo avere un po' di maturità e comprendere: questa è la mia famiglia, guai chi tocca la mia famiglia. E io parlo anche delle altre chiese e anche di altri credenti. Dovremmo pregare di più e parlare di meno. E la chiesa di Filadelfia era così, c'era amore, non era la chiesa mega chiesa più grande, non era la chiesa più ricca, più famosa, non avevano magari il band, l'orchestra magnifico, ma c'era l'amore in quella chiesa, c'era la fratellanza. Quando uno stava male, gli altri erano lì a soccorrerlo. E questa è stata la mia esperienza in questa chiesa. E sono contento per questo. Poi il Signore qui dichiara in Apocalisse 3, all'angelo delle chiese in Filadelfia scrive queste cose, dice: il Santo, il Verace, colui che ha le chiavi di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Quindi tre caratteristiche del Signore: Lui è santo, Lui è verace. E anche questo dovremmo comprendere: il Signore è il mio pastore. Potete dirlo questa mattina? Io non posso essere con voi 24 ore al giorno, ma il Signore sì. Il mio compito come pastore, in un certo senso, è rendervi indipendenti di me. È giusto che un nuovo credente viene istruito dal pastore, di chi ha il ministero di dottore, incoraggiato dai credenti maggiore, e non che quando arriviamo a una certa maturità abbandoniamo l'assemblea, perché poi quando siamo più maturi veniamo da assistiti a assistente, comprendete? Andiamo ad essere discepoli, cioè siamo sempre discepoli del Signore, ma andiamo da quelli che vengono aiutati a quelli che aiutano. Se tu non aiuti e non sei coinvolto nel ministero di questa chiesa, vuol dire che sei maturo spiritualmente, anche se credi di essere maturo. Perché la volontà di Dio è che ognuno noi passiamo di essere dai assistiti a chi assiste. Ma il compito di queste chiese è di predicare il Vangelo a chi non conosce il Signore e di edificare i credenti nell'amore, secondo Efesini capitolo 4. Mio ministero è di rendervi indipendente, che voi dovunque andate, se venite trasferiti in Sardegna o in Australia, dove magari non ci sarà una chiesa, voi avete un cammino personale, intimo con Gesù, con la sua parola, perché Lui è santo e verace. Il Signore è verace e la sua parola è verace. Poi lui dice: colui che ha i chiavi di Davide. Qui il Signore riferisce una storia in Isaia 22, non lo leggeremo questa mattina, potete leggerlo a casa, dove c'erano questi due uomini, uno Shebna, che era infedele a Dio, un imbroglione, uno che abusava delle cose del Signore, del suo tempio, della sua casa, che veniva ripreso da Dio attraverso il profeta Isaia. E il Signore dice in Isaia 22: io tolgo da Shebna i chiavi, cioè la custodia di questa, della casa dell'Eterno, e li do a questo altro Elkina, questo altro uomo che era un fedele seguace di Dio. E il Signore lì, attraverso il profeta Isaia, dice: io darò a lui i chiavi, e quello che lui apre nessuno può chiudere, e quello che lui chiude nessuno può aprire. E il Signore sta dicendo alla chiesa di Filadelfia: quando io faccio una cosa, è fatta. Quando io apro una porta, nessuno può chiudere. Noi in questi giorni ho visto un locale giovedì a Feltre, perché sapete già da più di due anni vado a Santa Giustina a fare questo studio biblico giovedì, e lì abbiamo trovato un locale perché anche i fratelli lì hanno il desiderio che si parti una comunità anche nella loro zona, e di questo sono sicuro: se il Signore vuole che prendiamo quel locale, se il Signore vuole che noi cominciamo una chiesa a Feltre, sarà fatto. Nessuno può resistere la mano di Dio. E il Signore sta dicendo a questa chiesa debole, sofferente: guarda, quando io apro una porta, nessuno, non aver paura, nessuno la può chiudere. Quando io chiudo, è chiuso. Perciò noi preghiamo tanto: Signore, guidaci Tu. Vogliamo fare solo quello che Tu vuoi. Io conosco le Tue opere, ecco, Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante Tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Questa porta aperta, la Bibbia nel Nuovo Testamento, quando parla di una porta aperta, secondo voi cosa vuol dire? Cosa viene nella vostra mente? Una porta per evangelizzare, una porta per proclamare la parola di Dio. Paolo, quando lo Spirito Santo non poteva andare in Asia, lui scrive lì in Atti: il Signore ha chiuso la porta. E quando scrive in Primo Corinzi, capitolo 16, versetto 8, lui scrive ai Corinzi: il Signore qui ci ha aperto una grande porta per proclamare la Sua parola. Qui il Signore sta dicendo alla Chiesa a Filadelfia: siete piccoli, avete poco potere, avete poca forza, però io ho aperto una porta davanti a voi. E io non credo che è a caso che il messaggio di questa mattina è capitato questa mattina, perché non credo nelle casualità per credenti e figli di Dio. Io credo che questa è una parola anche profetica per Fabio e Maria, e credo che anche per la nostra comunità, che il Signore sta dicendo: io ho aperto una porta davanti a voi, entrate, andate avanti, io sto aprendo queste cose, io sto spianando la strada davanti a te. E il Signore sta aprendo una porta per questa chiesa per due motivi. Vediamo alla fine del versetto 8 questi due motivi: hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Quindi due caratteristiche di una chiesa che devono essere: una chiesa fedele alla parola di Dio e una chiesa che non ha vergogna di proclamare il nome di Gesù Cristo e altri. Una chiesa che viene innalzato Gesù Cristo, dove Lui è il centro di ogni cosa. E il Signore dichiara: tu hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome, allora questa porta è aperta davanti a voi. Ecco, ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Quindi questi si dichiaravano giudei nella città di Filadelfia, c'era una persecuzione, un'opposizione umana in quella città, contro i credenti. Però il Signore, anche la chiesa di Filadelfia, dice: non vi preoccupate, ci penserò io. Queste persone che vi perseguitano, queste persone che vengono contro di voi. Qui in Italia, in questi giorni, non c'è neanche una sinagoga in Montebelluna. Però l'opposizione umana abbiamo avuto. Abbiamo avuto personaggi, persone che sono venuti contro di noi e contro l'opera di Dio. Ma il Signore dice: non vi preoccupate, sarò io a umiliarli. E io ho visto questi, nei anni che conosco il Signore, io ho visto persone che magari blasfemavano, venivano contro la Chiesa, e poi il Signore ha preso cura di loro. Signore, alcuni si sono convertiti al Signore. Ma il nostro combattimento non è contro carne e sangue, quindi è il Signore che prenderà cura di queste cose. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Questa promessa del Signore, secondo me, ha avuto un adempimento in questo contesto storico, nel primo secolo della Chiesa, perché poco tempo dopo che Giovanni ha scritto queste lettere è cominciata la persecuzione romana contro la Chiesa. Ma io credo anche che questo ha un adempimento profetico per la fine del mondo, dove il Signore dichiara, perché anche questa è una persecuzione che viene in tutto il mondo, mondiale, questa tribolazione. E credo che anche una promessa del Signore alla sua Chiesa fedele nei ultimi tempi, che voi non passerete la tribolazione, ma voi sarete rapiti prima. Noi crediamo questo. Noi non saremo qui per la terza guerra mondiale, la guarderemo da su, come spettatore. E abbiamo letto tanti passi, te sono accese, voi non siete destinati all'ira. Anche secondo i modelli di Lot e Noè, Gesù ha detto, come i tempi di Noè, come i tempi di Lot, così sarà quando il figlio dell'uomo tornerà. Questi due modelli sono figure di come sarà quando Gesù tornerà. Nei tempi di Lot, perversione totale, Sodoma e Gomorra. Nei tempi di Noè, ogni uomo faceva quello che era giusto davanti agli occhi suoi. Tempi di estrema malvagità nel mondo e peccato. Però in tutti e due di queste storie vediamo che il giusto ha passato poi la tribolazione in mezzo al mondo? No. Noè è stato messo nell'arca, che è una figura, sappiamo, del Signore Gesù Cristo, e quindi a lui non ha toccato proprio il giudizio di Dio, la tempesta. Lui è stato tolto sopra, perché lui galleggiava sulle acque sopra il giudizio che accadeva sul mondo. E anche Lot. Lot addirittura gli angeli dovevano andare lì a trascinarlo fuori. Dovevano rapirlo, in poche parole. E l'hanno tirato fuori. Il momento in cui Lot, il credente, è stato tolto da Sodoma e Gomorra, il giudizio di Dio è caduto sulla terra. E quindi noi crediamo che la Chiesa, la sposa del Signore, sarà rapito prima della grande tribolazione, prima che viene il giudizio sulla terra. E anche credo che questo passo conferma questa cosa. Ecco, io vengo presto, versetto 11, tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Allora, magari qualcuno potrebbe dire, ma Craig, questo è stato scritto 2000 anni fa. Come mai, Signore, io vengo presto a questi fratelli a Filadelfia? Secondo me è perché ognuno di noi vivremo più o meno 100 anni. Anche se il ritorno di Cristo verrà fra 500 anni, supponiamo, Gesù ritornerà per me prima. Questo è sicuro. E quindi il Signore dice anche a noi, io vengo presto, io vengo quando voi non sapete. Ho letto nell'ultimo giornale nostro della Chiesa di Calvary Chapel, non quello sulla tavola, quello che poi segue quello, la testimonianza di questo fratello che era un pastore in una nostra chiesa a Seattle. E lui stava camminando sull'autostrada, lui era un pastore dei bambini, questa grande chiesa lì a Seattle, nella mia città. Stava camminando sull'autostrada e lui stava parlando col pastore al telefono, che non si deve fare, ma comunque lui faceva. Nel momento in cui lui stava parlando con il telefono, un camion davanti a lui, il carico non avevano legato bene sul retro di questo camion, è caduto da questo camion contro la sua macchina e lui ha fatto un incidente e è morto in quell'istante, mentre parlava col pastore. E quindi in questo giornale c'è la testimonianza di sua moglie, che adesso lei è sola, con 4 bambini, però è bellissimo. Cioè, veramente la fede che ha questa donna, lei ha perso il marito, però lei dice, io glorifico il Signore perché vuol dire che era il tempo di mio marito Era il momento che il Signore lo chiamava. Ma questo fratello, 5 minuti prima, pastore, allora, noi non sappiamo. Il Signore potrebbe tornare per me oggi pomeriggio. Quindi dobbiamo essere sempre pronti. Ecco, io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io farò una colonna nel tempio del mio Dio. Egli non uscirà mai più fuori. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Quindi chi vince, chi overcome in inglese, chi resiste, chi rimane fedele a me, il Signore dice anche a noi questa mattina, Craig, se tu resisti nelle prove, se tu sei fedele al mio nome e alla mia parola, io farò di te una colonna nella mia casa. Le colonne cosa servono in una casa, un tempio? Sostengono, sono una forza, sono un pilastro, che poi in Atti anche apostoli vengono chiamati pilastri nella Chiesa. Vogliamo essere noi pilastri, fratelli? Di cui altri possono appoggiare su di noi e dire, quel fratello veramente mi ha aiutato, è stata una grande benedizione per la mia vita, quella sorella mi ha incoraggiato. O vogliamo essere sempre sempre quelle che appesano il Tempio di Dio, no? Che tirano giù il tetto del Tempio di Dio. Dobbiamo decidere noi cosa vogliamo essere. Io voglio essere un pilastro nel Tempio di Dio, che altri possono guardare a me e dire, quello è un sostegno per la mia vita, non è uno che mi tira giù, è uno che mi edifica, che mi benedisce. E poi un'altra 3 cose, non uscirai più, quindi uno che vive e dimora in un modo costante nella presenza di Dio, uno che cammina in modo costante per lo Spirito. E poi un'altra 3 benedizioni, Gesù dichiara che su questi credenti che rimangono fedeli a Lui, Lui scriverà 3 nomi su di loro. Il primo, il nome di Dio. Noi sappiamo biblicamente che il nome ha molto a che fare col carattere. E abbiamo anche visto come viene descritto Gesù, questi nomi, questi titoli che Lui ha, descrivono il suo carattere, chi lui è. Quindi il nome di Dio vuol dire il carattere di Dio inciso nel nostro essere, di essere come Dio. Il secondo nome, il nome della città di Dio. Vedremo alla fine di questo studio, quando scende la nuova Gerusalemme, adorna come una sposa. La nuova Gerusalemme rappresenta che cosa? Qualcuno sa? La Chiesa? Noi, la sposa di Dio. E quindi il Signore dice, io scriverò il nome di mio Dio, quindi inciderò il carattere di Dio in quella persona, e io scriverò il nome del popolo di Dio. Noi vogliamo scritto Fabio e Maria sul nostro cuore, e dei altri fratelli e sorelle. Ah, allora vanno in Australia, ciao! No, vogliamo che il Signore scrivi il nome della sua Chiesa sul nostro cuore, che veramente abbiamo a cuore il popolo di Dio, di tutte le denominazioni. E poi la 3ª cosa, il nome di Dio, il nome della città di Dio, del popolo di Dio, e poi alla fine di versetto 12, il mio nuovo nome. Quindi un nuovo nome di Gesù. E magari qualcuno sta pensando, allora com'è questo nuovo nome? Non lo so. Perché la Bibbia non dichiara com'è questo nuovo nome. Però se guardiamo in Apocalisse 19, adesso non riesco a trovarlo. Vabbè, poi domenica prossima vi racconterò. Comunque in Apocalisse alla fine è scritto un versetto che dice, è scritto su Gesù Cristo un nome che nessuno conosce. Quindi uguale a questo, quello che lui dichiara la Chiesa di Filadelfia. E secondo me questo rappresenta l'intimità con il Signore. Cioè che lui scriverà su di noi questo nome che nessun altro conosce. Il suo nome. Abbiamo già letto una promessa alle altre chiese che lui scriverà, lui darà un nostro nuovo nome, che solo noi conosciamo il Signore. E qui la promessa che lui scriverà il suo nome. Quindi rappresenta intimità, una cosa intima fra solo noi e Gesù. Che lui rivela le cose a noi intime che altri non sanno. E io penso che è una grande cosa di camminare con Gesù Cristo e di sentire la sua voce ogni giorno. Lui dice giri a destra, giri a sinistra. Sapete, camminare per lo Spirito è la cosa più meravigliosa nel mondo, di vedere veramente la mano di Dio che guida la tua vita. E tante volte anche nelle cose più banali. Perché quando preghiamo e camminiamo in intimità col Signore, anche le cose quotidiane il Signore può trasformare in cose soprannaturali. Cioè è capitato tante volte nella mia vita, magari vado a fare un giro in montagna o da qualche parte e mi viene in mente un'idea, magari mi fermo qui a prendere un caffè. Cioè il mio pensiero è prendere un caffè carnale, voglio soddisfare la mia esigenza di caffeina. E magari lì comincia a parlare col barista o qualcuno nel bar del Signore e magari altra gente nel bar comincia a ascoltare e lo Spirito Santo comincia a darmi versetti e comincia a profetizzare a quelle persone nel bar e vedo come lo Spirito Santo era un appuntamento destinato da Dio in quel momento. E così essere guidato dallo Spirito Santo non è, a volte pensiamo anche nel quotidiano, lasciare che lo Spirito Santo trasforma la situazione normale in situazione soprannaturale. E dopo vedere, mamma mia, è stato il Signore a mettere nel mio cervello quel pensiero di prendere un caffè. Perché era veramente un appuntamento da Dio, di incontrarmi con quelle persone. Sicuramente anche voi avete sperimentato questo. Ma il Signore vuole che la sperimentiamo sempre di più. Che ogni giorno sia così. Non deve essere una cosa il pastore col missionario letto come lo Spirito ha guidato. Deve essere una cosa per ognuno di noi. Che il Signore ci parla, che il Signore ci guida, che ci usa. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Pregheremo. Signore, grazie per la Tua fedeltà. Grazie, Signore, che Tu sei santo e verace. Grazie di nuovo, Signore, per Fabio e Maria, per Linda, per questa porta che hai aperto davanti a loro. Signore, noi preghiamo già per il popolo aborigine che Tu aprirai dei cuori, Signore, che veramente loro possano vedere la Tua gloria. E Signore, anche per la città di Feltre, se nella Tua volontà per questo locale, Signore, che Tu renderai chiaro ogni cosa. E anche qui è molto bello, Signore, che anche qui Tu aprirai porte che noi non potremmo mai immaginare. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.